Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Cristina Paolini. Ciao Cristina, ben arrivata.
Ciao, buonasera a tutti.
E allora con Cristina questa volta veramente andiamo a camminare e andiamo in Maremma. Per chi non la conosce, Maremma cosa vuol dire?
Maremma, dunque, la parola Maremma, questo nome molto evocativo, deriva da questa natura di questo territorio, in pratica, tra terra e mare, la costa, l'acqua, il mar Tirreno, ma anche le paludi che un tempo occupavano buona parte del territorio pianeggiante. Quindi da qui deriva l'antico nome marittima, la fascia costiera acquitrinosa della Toscana, e in questo modo lo chiamava anche il nostro Granduca, il Granduca Leopoldo II, che, diciamo, volendo richiamare appunto l'attenzione su questo territorio all'epoca malarico, quindi era un territorio comunque in cui imperversava una malattia terribile, no? Che è una delle malattie che ancora oggi fa più morte al mondo. Per fortuna qui da noi è stata completamente debellata, partendo proprio da questo grande periodo, importante periodo di bonifiche iniziate nella seconda metà del Settecento. E quindi ecco, la marittima attualmente ha cambiato il suo nome, è diventato Maremma, ed è questo il nome col quale tutti la conoscono, la nostra bellissima terra affacciata appunto sul mare. Però non tutti sanno quali sono i confini della Maremma. Che cos'è questa Maremma? Non è una provincia, non è una regione, è difficile capire quali sono i confini. In realtà si deve ricorrere a quello che è il padre della lingua italiana, ovvero Dante, il quale nella Divina Commedia definisce questi confini. Dice: la Maremma è quella terra che va da Cecina a Corneto, come la chiama lui, ovvero l'attuale Tarquinia. Quindi parliamo di Maremma toscana, sì, ma anche di Maremma laziale, quindi una parte è anche nell'Alto Lazio, ovviamente. E questa è la Maremma. Confine interno, ovviamente, con la provincia, con diverse province, tra cui quella di Siena, Viterbo, insomma, ce ne sono alcune. E Pisa anche verso nord. Quindi ecco questa terra che veramente io ci vivo da una vita, appunto, e non finisce mai di stupire, davvero. Io vivo nella provincia di Grosseto in particolare, e faccio parte di una cooperativa, la cooperativa Le Orme, che si occupa proprio di guide turistiche e ambientali, escursionistiche, che appunto cercano di far conoscere questo territorio che, per me, veramente, lo dico senza problemi, è sempre affascinante. Dopo non vi dico quanti anni, perché insomma una donna non dice mai l'età, ma insomma per me è ancora pieno di segreti e di fascino. Piccoli borghi nella parte interna, quindi Maremma non è solamente il mare, ovviamente. Quando si pensa alla Maremma spesso si pensa al verde della pineta, all'azzurro del mare, alle queste grandi distese dove appunto possiamo incontrare i butteri, i nostri cowboys italiani, le mandrie di vacche maremmane. In realtà non è solamente questo, c'è molto molto di più, c'è tutta una zona collinare che veramente vale la pena di conoscere, fatta di piccoli borghi, di grandi importanti tradizioni ancora addirittura millenarie, che affondano le loro radici addirittura nell'epoca, il periodo pagano, etrusco. Quindi insomma, veramente una terra, io ne parlo veramente con tantissima passione, perché ne sono veramente innamorata.
Meno male. E poi abbiamo anche il parco, no? Parco della Maremma.
Parco della Maremma, che è una delle aree più importanti della nostra zona, un'area protetta, una delle più importanti, e se non la più importante, la definirei quasi, praticamente. E il Parco della Maremma è stato il primo parco regionale a essere costituito in Toscana, e insomma è un parco che racchiude proprio quelli che sono i caratteri salienti della Maremma, ovvero i vari ambienti che noi possiamo incontrare in Maremma, soprattutto nella fascia ovviamente delle prime colline, quelle che affacciano sul mare, quindi macchia mediterranea, una macchia a tratti anche impenetrabile, sempre verde, quindi se si viene anche in pieno inverno qui da noi la vegetazione ha questo bellissimo colore, non perde le foglie, certo, in autunno non abbiamo magari tutte queste bellissime sfumature di colore autunnali, ma fioriture, quelle che sono permesse, permette la stagione, il nostro autunno, che è sempre molto molto dolce. Dicevo prima, appunto, insomma, prima di iniziare il collegamento, che qui da noi è sempre estate, ancora estate, c'è un clima incredibile, cioè, si fa ancora il bagno al mare. E questo non è uno, diciamo, perché quest'anno è particolare, ma qui c'è un clima particolarmente dolce, quindi anche d'inverno le temperature non scendono mai. Quindi ecco, tornando al nostro parco, parco conosciuto come Parco Regionale della Maremma, ma anche come Parco dell'Uccellina, perché prende appunto il nome dalle colline appunto che ne costituiscono praticamente il cuore, la parte centrale. È un parco molto vario, quindi è costituito da una lunga fascia costiera, sabbiosa, ma anche una parte rocciosa, con numerose grotte che si aprono nelle falesie calcaree, e una parte ovviamente collinare, con queste colline, chiamate colline appunto dell'Uccellina, che verso nord vanno a terminare con una splendida pineta, la nostra pineta granducale. Quindi un territorio quanto mai vario. Proprio nella zona nord troviamo anche la foce del fiume Ombrone, quindi la foce di un fiume che è un ambiente quanto mai particolare e appunto soprattutto per tantissime specie di uccelli migratori, comunque acquatici, e le nostre paludi, l'area paludosa, che ormai è diventato un po' il fiore all'occhiello del Parco della Maremma, perché le zone delle paludi ormai sono state quasi tutte bonificate un po' in tutta Italia e anche in Toscana, per cui ecco, sicuramente è un piccolo, come dicevo prima, un piccolo gioiello da tutelare sicuramente.
Senti, parlavi prima di mare, no? Di spiagge, e allora abbiamo anche isole.
Certo, infatti, non solamente litorale, costa, ma anche ciò che vediamo in lontananza dalla costa, ma non così lontano, ovvero le nostre isole, le isole toscane, che fanno parte del nostro arcipelago. Alcune magari sono un pochino più su della Maremma, diciamo, il confine maremmano. Ora, sono tutte bellissime queste isole, veramente splendide. Quelle che abbiamo nella nostra provincia sono due, sono Giannutri, che è anche l'isola più meridionale di tutto l'arcipelago toscano, e l'isola del Giglio. Mentre andando poi verso nord incontriamo altre isole che sono splendide anch'esse, come Montecristo, evocativa perché qui entriamo nella letteratura, per cui ecco la famosa Montecristo che ha ispirato Alexandre Dumas per la stesura del suo romanzo, e poi la piccola ma splendida Pianosa a sud dell'isola d'Elba, con queste trasparenze veramente da Maldive, ecco, infatti viene chiamata anche le Maldive della Maremma, l'isola d'Elba. L'isola d'Elba è molto grande, è la terza isola per estensione d'Italia, e molto varia, quindi c'è un po' di tutto, veramente l'isola dei mille colori. E per poi terminare con Capraia e Gorgona, che è l'isola più a nord. Però vorrei parlare più che altro delle nostre, quelle isole che poi diciamo le conosco tutte quante, però che normalmente mi capita di frequentare più spesso, ovvero Giannutri e l'isola del Giglio. Sono due tra le isole più così anche emotivamente coinvolgenti, secondo me, perché l'isola del Giglio è un plutone granitico con boschi e macchia mediterranea che nel periodo primaverile, tarda primavera, maggio, offre delle fioriture meravigliose, ma soprattutto c'è una sentieristica sul Giglio che è veramente meravigliosa, quindi permette di veramente passare dal mare alla collina con panorami veramente mozzafiato su questo mare cristallino, dei colori splendidi che vanno dal turchese al lapislazzuli, cioè qualcosa che ecco, è anche difficile da descrivere. Veramente panorami bellissimi, natura bellissima e sentieristica veramente ben fatta, c'è da dire, e ben tenuta anche, molto curata. Giannutri invece è l'isola un pochino più selvaggia, l'isola dell'amore viene anche chiamata, ci sono storie d'amore che sono nate su quest'isola, viene chiamata anche l'isola dei Gabbiani perché è presente una colonia importante di Gabbiano, ma Gabbiano ovviamente reale, insieme a altre specie che nidificano sull'isola e in generale su questo arcipelago importante soprattutto per nidificazioni come quelle della Berta maggiore, Berta minore, che sono degli uccelli veramente in via di estinzione, hanno bisogno di tutela ed ecco che il parco sta mettendo in atto tutta una serie di tutele per non far scomparire questi uccelli come nidificanti. Qui abbiamo tra le ultime colonie del Mediterraneo, insomma, comunque ecco veramente un valore aggiunto a queste isole che sono già di per sé bellissime, insomma. E, come vedete, cioè, non, ce ne sa ci sarebbe tantissimo da dire perché poi specialmente le isole sono veramente la mia passione, io sono mezza elbana, mio padre è elbano, per cui insomma sono anche un po' di parte, diciamo, da questo
Senti,
punto di
ma
vista.
queste due isole, Giannutri e
Sì.
Giglio, quanto tempo ci vuole di navigazione per
Ma
arrivarci?
pochissimo in realtà, perché ci vogliono 50 minuti, un'ora di navigazione da Porto Santo Stefano. Quindi col traghetto, quello diciamo di linea. Quindi parte da Santo Stefano, ci sono anche delle partenze però da Castiglione durante il periodo estivo, e quelle però sono insomma, solamente per il periodo strettamente estivo, primaverile, insomma turistico, diciamo. Mentre i collegamenti, quelli di linea, sono da Porto Santo Stefano all'Argentario. E quindi anche durante il viaggio per raggiungere comunque queste isole, per raggiungere Porto Santo Stefano, beh, raggiungiamo Monte Argentario, che è un'ex isola, era l'ottava, come possiamo dire, l'ottava isola, l'ottava perla, perché queste isole dell'arcipelago venivano chiamate le perle di Venere, no? Ecco, quindi ci vuole veramente pochissimo per essere in un vero e proprio paradiso, perché sono isole stupende, ripeto, per chi ama l'escursionismo, soprattutto da apprezzare non tanto nel periodo balneare, che in cui c'è ovviamente c'è tanta gente, no? Comunque, soprattutto all'isola del Giglio, comunque un po' di gente c'è, ma nel periodo quello un pochino fuori stagione. Allora veramente si entra in una dimensione particolare, dimensione fatta di luce, di natura, di paesaggi, di anche splendide solitudini, veramente le definirei, perché sono diciamo momenti molto molto emotivi che rimangono dentro.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Perfetto, allora dopo.
piazze di Torino han smesso di lavorare, alle sette hanno smesso di lavorare, e anche il treno da Torino è un treno di pianura, però dovrà arrivare, però dovrà arrivare. In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare, sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente il mare. E noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare, e noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo spogliare, noi non ci sappiamo raccontare quando è il momento raccontare nei bar davanti al mare. Le ragazze di Firenze vanno al mare, hanno tutte cuori da rivedere.
Le ragazze di Milano quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare.
In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra, quando il vento raffredda il suo tempo, il
eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Cristina Paolini e sto parlando Cristina di una maremma invitante, così insomma il pensiero vola in questo periodo, poi che siamo anche chiusi in casa, perciò che bello sentirti parlare. Parlavi prima di Giannuti, l'isola dell'amore, ma cosa vuol dire, che storia c'è? Magari ci sono anche dei fantasmi legati a questa roba.
Esatto, Sergio, ebbene sì, parliamo anche di fantasmi. Allora, in realtà la storia si svolge, questa storia d'amore nasce nell'Ottocento, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quando un ex garibaldino, Gualtiero Adami, raggiunge l'isola per motivi casuali, se ne innamora. Si innamora di questa piccola isola a forma di falce di luna dedicata alla dea Diana. Infatti il nome di Giannutri deriva proprio da Diana Nutrix, quindi l'antico nome romano, diciamo, latino. È sempre stata una isola proprio per la sua forma dedicata alla dea Diana. Infatti i greci già la chiamavano Artemisia. Insomma, il nostro Gualtiero si innamora di quest'isola, decide di ritornare e di impiantare alcune attività commerciali su questa piccola isoletta ancora deserta, e riesce a convincere il fratello, impiantano, diciamo, delle attività molto semplici, quindi una piccola diciamo rivendita di ortaggi, costruiscono un pollaio, quindi un po' di, diciamo, una rivendita anche di vino, una piccola taverna, diciamo, sull'isola. Però dopo un po' di tempo il fratello di Gualtiero abbandona questa impresa, che è un po' un'impresa così un po' azzardata è stata, e il nostro Gualtiero invece rimane sull'isola. Dopo un po' di tempo, qualche anno, lui rimane da solo, come un novello Robinson Crusoe, lo raggiunge, incontra, diciamo, sull'isola, che intanto inizia ad essere abitata, una fanciulla. In realtà era una lontana parente, che era venuta sull'isola per villeggiatura, e i due si innamorano. Si innamorano, erano tutti e due molto molto colti, parlavano in francese, conoscevano molto bene la letteratura, insomma, si innamorano di questo amore che, diciamo, è platonico, no? Ovviamente all'inizio è platonico, lei è molto giovane, lui è un ex garibaldino, gli racconta le sue avventure, insomma, lei rimane affascinata. Lei si chiamava Marietta Moschini, e praticamente chiede al padre, lei è così giovane, quindicenne praticamente, di rimanere sull'isola con Gualtiero. Ovviamente il padre si rifiuta e viene però coinvolto in questa, diciamo, Marietta gli strappa una promessa. Davanti a un pugno di terra di Giannutri, gli fa promettere che una volta raggiunta la maggiore età, potrà tornare sull'isola per riunirsi al suo Gualtiero. Il padre, beh, sì, promette, convinto che poi con il tempo Marietta cambierà idea, no? Il tempo, la lontananza. Questo non accade perché? Perché i due continuano a scriversi. Immaginatevi queste lettere affidate al mare, con queste, all'epoca cosa c'erano? Già, ancora oggi, diciamo che l'isola nel periodo invernale è collegata solamente con un'unica corsa settimanale, quindi figuriamoci. E all'epoca veramente le barche che approdavano erano pochissime, erano dei gusci di noce, quindi queste lettere che venivano affidate arrivavano dopo settimane, no? Tra le mani di Marietta o di Gualtiero, insomma. E questo amore però va avanti finché finalmente Marietta riesce a tornare. Quindi il padre la lascia andare, parte, raggiunge il suo Gualtiero, col quale si ricongiungerà, e rimarranno sempre insieme, felici, vivranno una vita lunghissima. Infatti Gualtiero muore più che novantenne, insomma intorno ai 90 anni, superati i 90 anni, quindi insomma, per l'epoca era un bel traguardo. E Marietta poco dopo. Quindi ecco che da quel momento in poi si dice che sull'isola sia rimasto il fantasma di Marietta, che si sente solamente in alcune notti estive, mentre richiama con questi suoi richiami strazianti proprio il suo Gualtiero, che è stato seppellito all'isola del Giglio. In realtà, ad essere un pochino meno, diciamo, essere un pochino più prosaici, molto probabilmente questa leggenda è nata dal fatto che sull'isola appunto nidificano le berte, che hanno proprio mettono questi richiami molto particolari, simili a vagiti umani, strazianti, richiami umani strazianti, insomma. E questa è la storia appunto legata, una delle storie legate a Giannutri.
Senti, parlavi prima dell'interno, cosa c'è di bello?
L'interno sempre di Giannutri,
No, della
l'interno
Maremma.
della Maremma, ecco. Allora, spostandoci invece nell'interno della Maremma, abbiamo molti paesi che sono veramente splendidi. Abbiamo tanti che diciamo sono annoverati tra i borghi più belli d'Italia. Possiamo parlare di Magliano, per esempio, che è un piccolo paesino con una cinta murata affacciata poi, diciamo, sulla pianura che dà verso il mare. Possiamo parlare di piccoli paesi, ma anche piccole chicche che vanno nell'interno, Scanzano, per esempio. Abbiamo Capalbio con la doppia cinta muraria, anche quello è un paese veramente un piccolo gioiello. la zona del meno conosciuta, ma molto molto affascinante e bella, del versante grossetano del Monte Amiata. Noi abbiamo una montagna, quindi c'è un po' di tutto veramente qui in Maremma. La parte interna della Maremma è costituita da metà montagna, cioè è il confine con la provincia di Siena, quindi metà è proprio nella nostra provincia grossetana, e ci sono dei paesini che sono veramente fantastici, Santa Fiora, Arcidosso, sono, tanto per dire, ecco, accennare qualche cosa per chi non conosce la nostra zona, ecco, Santa Fiora, per esempio, ha una chiesa, una piccola chiesettina, una piccola pieve nel centro storico, che è praticamente un museo di robbiane, di ceramiche robbiane, le pareti sono interamente ricoperte da ceramiche di Andrea della Robbia e sono visitabili così tranquillamente. La peschiera, queste acque del fiume Fiora che escono formando un invaso suggestivo di epoca leopoldina. Insomma, veramente si può girare lungo e largo la nostra Maremma e offre spunti continui. Senza contare poi la zona del tufo. Noi abbiamo il confine con Lazio, la nostra provincia, caratterizzata da un'area in cui è presente la roccia tufacea. Abbiamo quindi dei paesi come Pitigliano, per esempio, Sovana, Sorano, che sono arroccati su rupi tufacee, sono costruiti sul tufo, con il tufo, e sembrano dei piccoli dei presepi veramente affascinanti di giorno, splendidi di notte. Quindi un qualcosa veramente che mi è difficile, ecco, raccontare per farvi capire, farvi partecipare della bellezza veramente della nostra provincia. Non lo dico solamente perché io, vabbè, lo faccio per lavoro, sono guida turistica e guida ambientale, ma lo dico perché è proprio per questo che ho iniziato a fare questo lavoro, perché mi affascina questa provincia, è veramente meravigliosa. Questa nostra zona è un po' tutta la Maremma, perché la Maremma, diciamo, anche la Maremma laziale è stupenda, con i suoi eremi, con i suoi paesi.
Qualche anno fa, facendo un giro, passando, appunto, tu hai detto Sovana, Sorana, mi ricordo anche di essere passato da Saturnia, e da quale parte?
Ecco, sì, Saturnia è infatti molto vicina. Noi abbiamo delle splendide località termali, e tra cui una delle più belle in Italia è senza dubbio Saturnia. Saturnia, con queste cascatelle naturali, già utilizzate in epoca romana e conosciute in epoca romana, in cui in pratica la sorgente forma una cascata, e l'acqua, essendo molto calcarea, ha formato delle vasche naturali veramente molto belle, splendide, che permettono all'acqua di scendere in un contesto molto suggestivo. Vengono chiamate infatti cascate del Gorello, ma anche cascate del Mulino, perché accanto c'è un edificio che era un antico mulino le cui macine venivano mosse proprio dall'energia della sorgente, dell'acqua, appunto, sempre con la portata sempre costante. Quindi queste sono terme ovviamente gratuite, quindi ognuno può venire qui da noi in piena libertà. Ovviamente siamo in un periodo particolare, quindi dovremo magari uniformarci, insomma, alle varie regole che via via ci saranno, però ecco, sperando in una prossima apertura, insomma, si può entrare liberamente, venire liberamente e farsi questo bagno, che oltre che bellissimo, in un contesto splendido, è anche, diciamo, dal punto di vista della salute, è importante, perché comunque mantiene in buona salute quest'acqua la nostra pelle, perché ha varie proprietà. Insomma, c'è anche una piccola leggenda che posso raccontare riguardo a Saturnia, che mi piacciono molto le leggende, non so se avete capito, insomma. E riguardo a Saturnia, anche qui c'è una piccola leggenda, questa riguarda questa, appunto, fonte, questa sorgente naturale, che prima era nel paese di Saturnia. Il paese di Saturnia è molto piccolo, a poca distanza dalle cascate del Gorello, e si dice che l'Orlando furioso, volendo liberare Saturnia, che era stata presa dai turchi, abbia scavalcato le mura di Saturnia col suo cavallo fatato Vegliantino, e infatti ha lasciato sulla via Clodia, si dice, l'impronta proprio dello zoccolo del suo cavallo Vegliantino, che parlava anche. Una volta arrivato all'interno di Saturnia, ha iniziato a uccidere turchi in continuazione, ne feriva, li decapitava così. Man mano ha iniziato a rendersi conto che gli si paravano davanti sempre i soliti turchi, cioè quelli che aveva ucciso un attimo prima. Allora, insomma, curioso e comunque impressionato da questa cosa, andò da una maga, perché queste storie poi sono molto particolari, come un fermo immagine, no? Uno stop tutta nel mezzo della battaglia. Arriva da questa vecchina, che era anche una maga, e gli chiede come mai, il perché di questa cosa. E questa vecchina gli rivela la presenza di questa fonte miracolosa all'interno di Saturnia, che poteva resuscitare anche i morti. Allora il nostro paladino va alla fonte, immerge la sua spada e ordina alla fonte di scomparire. E gli dice, gli ordina di andare giù nel piano, letteralmente, giù nel piano a guarire raspo e rogna. La sorgente si secca per riapparire dove è oggi, presso le cascate del Mulino. E questa è anche questa una piccola leggenda.
Senti, ormai qui il tempo veramente cavalca
Sì.
come qui, quello della Maremma. Senti, ma ci sarà qualche specialità maremmana da assaggiare?
Sicuramente sì. Allora, ce ne sono molte locali, però una fra tutte sicuramente l'acqua cotta, che ci ricorda il periodo in cui la nostra Maremma, le nostre macchie erano utilizzate per la produzione del carbone. Infatti l'acqua cotta è un piatto, una specie di minestra, simile alla ribollita, ma se possibile ancora più povera, perché questa nostra è sempre stata una zona estremamente povera. E allora, ecco, questa minestra fatta con sedano, con cicorie, un tempo selvatiche, poi ci sono varie varianti a seconda dei paesi, pane raffermo, tutto che veniva fatto bollire sopra la carbonaia ardente a creare una minestra che veniva poi versata su, appunto, sul pane raffermo e condita con un filo d'olio. La base però è cipolla, tanta tanta cipolla.
Tanta cipolla. Bene, Cristina,
Sì.
senti proprio in un mezzo secondo, dopo tutto quello che hai detto, perché venire in Maremma?
Perché venire in Maremma? Per scoprire una terra vera. Forse questa è la cosa più bella che offre la nostra Maremma, che tutto è vero, cioè non c'è niente di artefatto, di costruito, tutto è così come lo vediamo, non c'è niente di turistico, diciamo, nel senso più deleterio del termine. Tutto ciò che potrete incontrare, la gente è vera, le tradizioni sono reali, i butteri sono veri, perché sono quelli che lavorano, che seguono si occupano delle vacche maremmane, quindi è tutto vero e reale e tradizionale, e c'è sempre il sole.
Va bene, Cristina, ti
Ma
ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Ti
grazie a te, grazie
do appunto
veramente
un'altra volta
tantissimo.
per andare a scoprire qualche altro angolo di Toscana a questo punto.
Bene,
Dai.
ti aspetto allora.
Ciao e buon cammino e grazie.
Ciao ciao!